Questa nostra epoca noi saremmo messi malissimo. Tendi a fare una disamina, secondo me in chiave marxista, di quello che è la produzione del cibo, delle relazioni che questa produce e di ciò che rappresenta in ambito nazionale ed internazionale. Lo fa con un libro effettivamente che, come dire, è uno spaccato del 2017, se lo vede, del 2016, 2015, in cui c'era un certo tipo di governo, un certo tipo di relazioni che producono Slow Food, Italy e la COP come grandi macro aree di riferimento sulle quali andare a ragionare dei rapporti di forza, dei rapporti di lavoro che si determinano. Quindi lascio la parola a lui, che comunque ci introduce nel libro, e poi di volta in volta chiunque pensa, insomma, in maniera informale a questa bella tavolata ci può interrompere, può fare delle domande, oppure noi andiamo a braccio e cerchiamo di capire un poco meglio quello di cui si parla in questo libro. Grazie a voi.
Grazie dell'introduzione, grazie dell'invito di nuovo ai compagni e compagni di Santa Fede. Magari, siccome c'è un gruppo che dovrebbe tornare, magari se qualcuno può pensare magari a generare qualche sedia perché arriva, magari così è poco invitante. Scusate.
Ma sei sicuro che arrivano?
Sì, hanno detto che tornavano.
Hanno
detto. Poi sono andati via turisti purtroppo, e quindi siamo tutti in fiacco turisti. Allora sì, questo è un libro, grazie, l'ho già detto, lo ripeto ed è veramente di cuore. Questo è un libro del 2015 di un clima culturale, politico, sì, decisamente diverso da quello di oggi, che nasce appunto nel periodo in cui si preparava Expo Milano. Nel frattempo forse l'elemento che ha scatenato un po' la mia voglia di scriverlo è stato c'è un fischio che sento all'orecchio, prima non lo sentivo, adesso non si stanno via.
Va bene, si sente.
No, è che io sento un fischio, prima adesso no, quindi stiamo fermi così, forse va bene Ginetta, dai. Grazie. È stato questa idea di Oscar Farinetti che tutti sappiamo chi è più o meno, no? Ci ricordiamo, anche se adesso è una fase decisamente calante della sua popolarità, di impiantare quella che chiamarono loro stessi infelicemente la Disneyland del cibo a Bologna, che era una sorta di Expo permanente. Quindi mentre si preparava Expo a Milano, si preparava anche questo parco tematico, turistico tematico, a Bologna, che avrebbe dovuto in qualche modo restare su quei temi, nella regione dove c'è appunto questo ruolo enorme della produzione, sia simbolico che industriale di cibo. E dunque questi sono stati un po' gli elementi scatenanti che mi hanno portato a scriverlo. E nel frattempo c'era forse i bersagli più, al di là appunto delle grandi marchi e dell'intenzione delle istituzioni di fare attorno a questo Expo un momento di lancio del turismo, perché tutto questo si innesta poi sul turismo. D'altra parte c'erano una serie di soggetti che appunto io poi individuo in tre, Slow Food, Italy e Coop, con diverse tra di loro, con natura molto diversa tra di loro e diversi accenti su aspetti diversi, che però costituivano in qualche modo il fronte, diciamo, sinistra, il fronte di riflessività su quello stesso fenomeno del cibo. E quindi appunto il tentativo era di dimostrare come da un lato ci fosse un interesse molto forte delle istituzioni e del grande capitale attorno al cibo come momento di valorizzazione capitalistica, cibo e turismo, perché lì andiamo a parlare, e già allora era molto chiaro. E dall'altro è il fatto che questo grande movimento di valorizzazione avesse prodotto una sorta di sua opposizione non particolarmente, anzi per nulla pericolosa, che in qualche modo creava un dinamismo interno. Il grande tema, e dentro la preparazione di Expo c'è stata questa roba molto forte, cioè sono state sentite le istanze, diciamo, che provenivano da chi proponeva un modo migliore, più giusto di distribuzione del cibo, sono entrate, sono state totalmente sussunte, no? Per cui sono diventate quel pretesto, quella copertura a sinistra, per capirci, insomma, quella copertura del lato della giustizia sociale, che ha consentito in realtà di costruire, di lanciare, di scaricarsi la coscienza rispetto a questo grande meccanismo che mette in moto Expo e che fenomeno prevalentemente milanese sicuramente, però in qualche modo anche nazionale, di predisposizione e di costruzione di un'economia che finisce appunto per diventare un'economia specializzata in cibo, in produzione di cibo per l'Expo e in importazione di turisti essenzialmente. Ancora oggi quando si sente parlare a Milano dell'Expo viene sempre indicato come il momento della rinascita di Milano, e la rinascita di Milano è un fenomeno essenzialmente di speculazione immobiliare e di immagine, di brand, di marchi e di capitalismo avanzato in quel senso lì e in quel modo lì. Quindi insomma questi sono stati un po' il clima del momento. Questo clima è ovviamente passato, perché parliamo ormai di 8 anni molto densi, in cui siamo passati da, qui è ancora denso di momenti renziani, per esempio, cosa che adesso è qualcosa di quasi remoto, quasi sembra un tempo lontanissimo il tempo renziano. E siamo passati poi attraverso i momenti salviniani, in cui anche la narrazione del cibo prende una coloritura, e questo era già presente in alcune storie del PD, però insomma con Salvini la questione del cibo nazionale prende una coloritura appunto di nazionalismo, venature razziste, è stato molto usato anche come momento polemico anti-islamico, per esempio la questione delle tipicità italiane in cui c'è spesso un maiale. Passiamo attraverso una fase ancora successiva, che è quella della brutalità del taglio della spesa sociale del periodo monchiano, e poi insomma poi il resto è veramente pressoché il nostro presente. Di tutto questo resta il fatto che non abbiamo collettivamente saputo né cambiare né affrontare adeguatamente la questione della produzione e del consumo di cibo. Di tutto questo rimane che il capitale invece sta facendo grandi passi avanti, pensando anche al cibo come momento e modo di ristrutturazione della società, di ristrutturazione dei consumi, nelle chiavi più varie, sia in quella di creare dei consumi di classe, dei consumi di lusso, sia in quello di sottrarre in maniera, insomma di riscrivere in modo il nostro rapporto col cibo. Il capitale questa cosa non ha mai cessato di farlo, lo sta facendo adesso per esempio con il discorso che avanza per esempio sulle farine, le farine di insetti, robe di questo tipo, insomma,
che ne
con
pensi?
Grande fantasia. Aspetta, finisco questo, dopo facciamo. Quindi dicevo, il capitale non ha mai smesso, noi non siamo riusciti, i movimenti contadini che in qualche modo sono stati il mio riferimento mentre scrivo questo libro stanno in crisi e lo sono tuttora, non sono comprensibilmente, per una serie di motivi validissimi fanno fatica a costruirsi un loro protagonismo, una loro visibilità. La questione della campagna, del rapporto città-campagna, è ancora più arretrato di allora, ed è stato anche quello, così come una turistificazione sempre più violenta investita le città, passando anche attraverso una sovraofferta di cibo, che vuol dire qui parlare a Napoli quasi pleonastico, basta uscire, non importa parlare, e le campagne, anziché rivivere, come sarebbe stato auspicabile, una dimensione diversa, anche con la produzione di cibo locale, di cibo a chilometro zero veramente o basso chilometraggio, vivono una spaventosa, anche qui, invasione turistica, che è l'altra faccia, è il turismo che si sparge sul territorio, per cui diventa non più solo un problema delle grandi città, ma veramente un problema nazionale di tutti i territori. E quindi, insomma, mi sembra che i soggetti, a parte Coop, che continua tra momenti più o meno brillanti però a essere il riferimento nazionale della grande distribuzione, mi sembra che gli altri due soggetti di cui parlo molto, Slow Food e Italy, siano veramente un po' più hanno perso un po' quella nitidezza, quello splendore di quei momenti in cui si parlava continuamente, in cui il Papa telefonava al presidente di Slow Food, oppure in cui Farinetti era costantemente in televisione. Ecco, quindi il loro periodo è stato funzionale, il fatto che sono stati valorizzati anche mediaticamente è stato funzionale a questa fase economica di idea di sviluppo capitalistico del paese, che adesso, insomma, di cui adesso si raccolgono, loro raccolgono i frutti, loro inteso come ceto dirigente e ceto padronale, che è, appunto, che si traduce in turistificazione. E tutto ciò che ci va dietro, che vuol dire anche mattoni spesso, perché se pensiamo anche solo a come sono andati questi ultimi mesi i dibattiti sul caro affitti nelle città, in particolare per gli studenti, la risposta non è mai stata ok, allora chiudiamo un po' di residenze turistiche, cacciamo fuori un po' di turisti e ristabiliamo un mercato dell'affitto decente, ma è costruiamo nuovi studentati, possibilmente privati, perché sono quelli privati. Quindi questa riscrittura sta funzionando e questo è stato il suo momento, uno dei suoi momenti iniziali.
Scusa, tu hai fatto una sollecitazione, sì, ma no, stavo seguendo.
No, figurati, se avete detto filo. Vabbè, rispetto a quello che tu dicevi, che c'è crisi, diciamo, in quelli che sono, diciamo, dal basso, contadini, diciamo, questo sviluppo, ti volevo chiedere se tu hai presentato questo libro, per esempio, Santa Fede, due volte, perché c'è una grossissima attenzione a questo tipo di tematiche. Ti è capitato, puoi tracciare una sorta di mappatura di luoghi, di gruppi di persone che comunque hanno a cuore l'agricoltura, che cercano di sviluppare un certo tipo di agricoltura, un certo tipo di produzione in qualche maniera, con i quali tu hai avuto a che fare? Cioè, sei ottimista in tal senso o pensi che sia profonda la crisi di cui stavi parlando prima?
Allora, io no, una mappatura io assolutamente no, però insomma ci sono realtà che in qualche modo contengono in sé la mappatura, come può essere anche Genuino Clandestino, che cito più volte in questo libro. E quindi sì, non, come dire, la crisi viene dal fatto che quel modello è stato di nuovo rimpossessato, rideclinato in qualcos'altro. Se penso per esempio qualcuno di noi ha presente una vicenda abbastanza, ritengo, triste, che è quella di Mondeggi, che è una fattoria liberata nei colli intorno a Firenze, campi liberati, campi di autoproduzione che si erano anche molto aperti al territorio, per cui non era solo una questione di alcuni gruppi di persone molto determinate che vanno lì e coltivano, un'occupazione è stata di questa grande azienda, ex azienda agricola di proprietà della provincia di Firenze, e che è stata, in cui è arrivato l'assalto del PNRR, ecco, quindi quello mi sembra, al di là del fatto che sono state polemiche e fratture interne, ma in fondo le fratture e polemiche interne derivano da quello che è forse l'elemento che più contamina, più distrugge le situazioni di autogestione dal basso, cioè i soldi. E quindi è chiaro questo nel rapporto che il potere intende avere con le realtà della produzione agricola locale. Quindi o diventano o sono tipicità riconosciute in qualche modo, oppure sono luoghi che in qualche modo devono essere messi a reddito tramite passaggi politici, tramite l'uso anche di fondi pubblici. Penso a quello, penso al fatto per esempio che, non so, dalle mie parti ci sono stati espropri e abbattimenti di alberi in quantità impressionante lungo gli argini dei fiumi, quindi in un luogo che si è dimostrato in tutta la sua fragilità con l'alluvione di queste ultime settimane, in nome e per un'infrastruttura turistica, che in quel caso è una pista turistico-ciclabile, ma tutto fa rotta, non è una pista turistica per noi che ci abitiamo, è una pista turistica pensata per i turisti. E a chi si narra che a chi si è opposto tra i proprietari dei terreni agli espropri per fare questa roba, è stato detto che il problema c'è, apri un bed and breakfast per i turisti. Quindi insomma è chiaro che ci sono questi due elementi. Uno, non si è sbloccato la situazione di come creare reddito ai produttori, alle campagne, a chi torna per coltivare e ha bisogno di vendere città. Anzi, una serie di situazioni di contesto hanno reso ancora più problematico trovare un mercato in città per i contadini, e queste situazioni di contesto posso dirvene solo due, ma ne potremmo elencare, no, tre ve ne dico, una, la progressiva regolamentazione degli spazi mercatali in maniera sempre più aggressiva, sempre più pervasiva, per cui mentre prima in qualche modo io parlo di realtà che conosco meglio, quelle del nord, quelle emiliane, mentre prima era per esempio possibile concordare col comune uno spazio mercatale per un'associazione o per un gruppo, anche diciamo formalizzato questo scotto, paghiamolo, di produttori agricoli che in qualche modo poi si consolidavano quel mercato, adesso l'andazzo è quello che va bene, quella roba lì è interessante per farci un mercato, facciamo subito un bando. E quindi metti subito in concorrenza cordate, quelle che poi diventano cordate imprenditoriali, di imprenditori agricoli contro imprenditori agricoli, rompendo appunto quest'idea che in qualche modo la questione del cibo in città, la questione del cibo che dal contado arriva in città, è una questione politica, etica, sociale, rilevante di per sé, non può essere ridotta a una vaccata di concorrenza. Questo è uno. Il grande favore che è stato conferito per esempio ai supermercati istituzionali, cioè proprio all'istituzione supermercato, nei confronti di altre forme di vendita di cibo, per esempio di strada, durante la pandemia è un altro segnale molto importante. Tu al supermercato potevi andarci in vari posti, in vari momenti, i mercati contadini all'aperto sono stati vietati, cosa paradossale, perché appunto io non ho condiviso molte cose in quella fase, però anche dal punto di vista di chi, eccetera, eccetera, è molto più sicuro un mercato aperto. Poi lo dico tra virgolette questo sicuro, però ci siamo capiti. Terzo, piccole banalità, ma non so, mi viene in mente la più semplice, l'imposizione di un POS, il che per un contadino alla soglia del fatto che gli valga la pena metterci la benzina per andare fino in città, dover anche gestirsi, star dietro, pagare la banca per sta vaccata e non poter accettare tranquillamente pagamenti solo in contanti, è un'altra cosa che è punitiva per questo tipo di microeconomia che veramente campa a dei margini di redditività a volte pressoché ridicoli. Volendo, le istituzioni potrebbero fare anche di peggio, nel senso che potrebbero fare controlli igienici per cui uccidere qualsiasi forma di produzione che non sia industriale, e quando decidono di farlo, lo fanno. Quindi insomma, mi sembra che la crisi che allora si già più che annunciava, insomma, era chiaro, continua e continua anche con una stanchezza forse un po' più grande dei movimenti contadini, però qui poi c'è qualcuno che magari frequenta più il giro clandestino che può dirci qualcosa, senza forzature.
Se volete, prendevarò. In tal senso, vabbè, allora continui. Le continue regolamentazioni dell'Unione Europea rispetto appunto alla produzione vanno in questo senso, e la ricerca di un'alimentazione sana, di quella raga a cui a volte molti noi auspichiamo, in che forme può essere, diciamo, attuata? Altra domanda, rispetto per esempio a quella, la domanda che stavo facendo prima sul grandissimo, sulle farine di grilli di cui molto si va parlando, rispetto al fabbisogno proteico, che relazione c'è con la carne, no? Col mangiare la carne, e se secondo te il vegetarianismo e il veganismo possono essere una risposta alla deforestazione e agli allevamenti intensivi?
Vabbè, adesso su questo non è, cioè, vuol dire, è un tema molto, molto divisivo. Io posso anche avere le mie opinioni, che sono sicuramente, non so quanto siano importanti. Mi sembra che il punto sia sempre lo stesso, cioè l'idea che non si possa che la macchina non possa rallentarsi, per cui quello che è sarebbe una cosa di buon senso, cioè il consumo di carne, lasciamo un attimo da parte, che non è possibile lasciare da parte gli aspetti etici, però insomma lasciamoli, facciamo una finzione dialettica e mettiamoli da parte. Il consumo di carne ai ritmi, sappiamo benissimo che è insostenibile, no? Allora, però cosa si propone? Non è che in qualche modo si propone, non si riflette collettivamente sul fatto che sicuramente il consumo di carne deve essere ridotto. E in questa riduzione ci sta anche il fatto che possa e debba essere una carne prodotta, a prescindere dal fatto dell'uccisione, appunto prescindendo dall'imprescindibile, se permettete, che ha una storia locale, che ha una storia comunque di un rapporto decente, oltre che di una vita decente dell'animale prima della, della macellazione. Quindi questo è, e questo discorso qui è indicibile, perché questo è un discorso che in qualche modo diventerebbe per una grande fetta della popolazione una missione di essere più poveri. Allora si rigira tutta la cosa, si fa una grande narrazione, ecco, questo è rimasto molto, molto presente rispetto alla, alla fase del libro, si fa una grande narrazione in cui sei tu che, anziché dirti guarda, non solo sei un po' più povero, ma ci siamo anche resi conto che tutti quegli elementi industriali in giro per il pianeta sono insostenibili. Si rigira la narrazione in modo che tu possa avere l'impressione di continuare a consumare i tuoi ritmi, che tu non debba fare alcune scelte, non debba fare scelte anche impegnative a un certo punto, e soprattutto che il business, i grandi affari possano continuare uguali. Allora, in realtà, come dire, noi non abbiamo un problema di fonti proteiche, cioè almeno la parte una ricca del mondo non ha un problema di fonti proteiche, per cui è una gran vaccata questa qui che ci vogliono le farine animali. È che convergono una serie di elementi, appunto. Uno è che se da un lato si sa, si è capito che questo livello di allevamento industriale è del tutto insostenibile, dall'altro appunto non si possono trarre le conseguenze, che sono quelle di un ritorno molto più contenuto al consumo di carne, come è stato per buona parte della storia umana, come dire, giusto i ricchi, i ricchissimi consumavano talmente tanta carne da farsi venire la gotta, quindi insomma era un fenomeno decisamente marginale. E in più c'è anche un altro discorso, che è quello che il capitale non può tollerare delle resistenze localistiche. Io credo che ci sia anche questa, a rischio che sembri una sorta di rideclinazione di resistenze localistiche o addirittura linguistiche. Però insomma, a me sembra abbastanza chiaro che il capitale non può tollerare isole in cui elementi culturali non si piegano alle sue istanze principali. Allora io credo che questa forzatura, che è decisamente una forzatura, perché nessuno vuole in realtà queste farine di insetti, ci sia anche questa esigenza di capitale, per cui tutto viene trasformato in un grande mercato. Allora, questo grande mercato ti offre il prodotto locale, il prodotto carnivoro classico, no? Oppure questo prodotto in cui ti senti molto, come dire, molto cittadino del mondo, perché consumi una roba che con le nostre tradizioni alimentari, con la tradizione alimentare è qualcosa che il capitalismo non può tollerare in sé, lo può tollerare solo nel momento in cui lo valorizza come prodotto tipico, non lo può tollerare in sé come tenuta di una, per esempio in un altro libro, insomma, successivo, avevo un po' seguito le vicende delle tradizioni alimentari con fondamenti religiosi. Ecco, l'operazione del capitalismo anche lì e della società contemporanea, che è totalmente innestata dal capitalismo, è quella da un lato di combatterle, perché tu non, in qualche modo non puoi tollerare che ci siano persone che resistono per motivi religiosi al consumo di un certo tipo di prodotto. Dall'altro però il fatto che esista questa cosa viene valorizzata, no? Per cui c'è tutta la fase del consumo kosher, che diventa qualcosa che eccede totalmente l'ambito delle persone di tradizione o di religione ebraica, e diventa un fenomeno in cui magicamente questo kosher, che in realtà è anche semplicemente per il fatto che non c'è un'istanza centrale nell'ebraismo come fosse come il papato, per cui ci sono diverse autorità rabbiniche che decidono a seconda del loro orientamento, della loro corrente, cosa è kosher, cosa no. Per esempio sugli OGM alcuni sostengono che lo possono essere, una volta verificato che non ci siano dentro geni di crostacei o di maiale, e altri invece sostengono che non lo sono di per sé, perché sono una modificazione del creato divino. Io simpatizzo per la seconda posizione, ovviamente, però sono lasciamo perdere. Ecco, quindi... E allora c'è, cioè, da un lato il fatto che tu non puoi tollerare che ci sia una resistenza al consumo di qualunque cosa, dall'altro se questa c'è viene trasposta in qualcosa che può essere messo a mercato, per cui io metto il bollino kosher e lo vendo a chiunque perché faccio un po' credere, lascio intendere che nel kosher ci sia anche qualcosa di più salutare. Qualcosa di simile, parlo un po' di corda in casa di impiccato, avviene con le tradizioni folkloriche. E credo che qui, come dire, a Napoli ci sia molto da dire su questo, sul fatto che la tradizione folklorica in qualche modo è un oggetto molto desiderato dal capitale per valorizzare un certo tipo di identità, appropriarsene e svuotarla totalmente del suo significato. E quindi io credo che questo abbia a che fare anche con la vicenda delle farine animali. Credo che sicuramente il consumo di carne ai livelli attuali dove trovi sia una cosa totalmente insostenibile. Credo che allo stesso modo l'ossessione per il succedaneo della carne, che è una roba altrettanto, non perché non c'è l'uccisione, però comunque in realtà, come dire, è una roba pesante, una roba che presuppone campi di soia immensi, trasporti di soia immensi in tutto il mondo per creare queste simili bistecche che sanno di carne, che non capisco bene a chi si rivolgano, no, in qualche modo, perché non si rivolgono, sì, formalmente ai vegani e vegetariani, però qual è quel vegano vegetariano che ha così tanta voglia di carne a dover mangiarla? Questa è una cosa che non capisco, però comunque c'è l'attenzione a saturare il mercato. E poi c'è anche quest'ultimo giochino che è la cosiddetta carne artificiale, che è qualcosa di cui, appunto, di nuovo, chi sente effettivamente il bisogno? Io sono vegetariano da quasi 30 anni e non mi farebbe orrore l'idea di mangiare una carne artificiale, ma mi farebbe orrore di per sé. Non so bene a chi si rivolge questa cosa. Allora il sospetto è sempre quello che, appunto, nel suo riscrivere la realtà, come fa costantemente il capitale, Gramsci, mi sembra fosse Gramsci, diceva appunto che il capitale è in continua rivoluzione. Anzi, direi che l'unico soggetto che è in continua rivoluzione è il capitale oggi. Allora, in questo continuo riscrivere la realtà, c'è anche questo fatto che, appunto, io creerò una carne con cui dalle dubbie qualità intrinseche, non voglio dire organolettica, magari è buonissima, però come cacchio cresce sta roba, con che schifezze, con cui in qualche modo mettere il qualcosa in tavola ai poveri, mentre ovviamente ai ricchi sarà consentito alimentarsi di magari anche di carne sana e locale, perché poi appunto entriamo nel paradosso in cui anche la questione del locale e del biologico eccetera eccetera viene potentemente messo a reddito. Ultimissima cosa, lo giuro, è due film, vi voglio invitare a riflettere su questi due film, entrambi bellissimi secondo me. Uno è Soylent Green, se non sbaglio del 71, ed è il famoso film in cui c'è questo New York distopica, sovrappopolata, affamata, in cui si diffonde questo, la mega azienda che governa le sorti del mondo essenzialmente produce questo panetto con le alghe, che si chiama Soylent Green, che è perfetto, proteico, c'è tutto quello che serve. E un giornalista d'inchiesta che è in qualche modo che è il protagonista del film indaga e scopre che in realtà gli oceani si sono già svuotati di alghe a causa dell'inquinamento da molti anni, quindi da dove viene sta roba? Dai cadaveri. Per cui, insomma, lo dico perché tanto è noto, il film è godibilissimo lo stesso, scusate, magari qualcuno considera uno spoiler, ma Soylent Green sono cadaveri. E quindi lui prova a denunciare questa cosa. In italiano ha un titolo strano, però insomma Soylent Green è il titolo, è la cosa il nome con cui è noto. E lui in qualche modo prova a denunciare questa cosa di fronte a un popolo che non gli crede, che non gli interessa, che non gli frega niente. Quindi è il mangiare ciò che è considerato immangiabile, il cannibalismo del cadavere. 2021, credo, quindi qui passano, abbiamo detto, 50 anni, nuovo film, Crimes of the Future, di Cronenberg, film durissimo, difficile anche da guardare perché lo stomaco non troppo forte, in cui c'è un passaggio in più. Quindi mentre prima, per rendere sostenibile un mondo devastato dal capitalismo e dall'industrialismo, ci si deve rassegnare più o meno felicemente a mangiare i cadaveri, quello che propone Cronenberg nella sua altra visione distopica è qualcosa di diverso ancora, cioè una mutazione genetica dell'umano affinché possa mangiare la plastica. Ecco, allora mi sembra che in questo passaggio ci sia lo sviluppo del capitalismo, in qualche modo la sussunzione formale, cioè mettere a reddito tutto quello che c'è, a sussunzione reale, cioè cambiare totalmente la realtà affinché si possa mettere a reddito qualcosa che tu hai lì e ti avanza, cioè la plastica. E credo che in questi due passaggi, che tutti e due riguardano il cibo, ci sia un po' il tentativo del capitale sempre più marcato di riscrivere il reale sociale.
Senti, io vorrei fare una domanda: è possibile sapere qualcosa in più sul biologico in generale?
E viene
il fatto che negli ultimi anni pure la grande distribuzione propone prodotti biologici o sedicenti biologici? Vuol dire qualcosa?
Avete sentito la cosa sul biologico della grande distribuzione, cosa che io non ho nessun dubbio a pensare che il biologico della grande distribuzione sia veramente biologico, su questo non ho problemi, anzi, come dire, la grande distribuzione proprio per la visibilità dei suoi marchi deve fare molta attenzione a non farsi incastrare in situazioni di sbavature di legalità o di sbavature rispetto a ciò che dichiara l'etichetta. Il problema è che il momento del biologico in qualche modo, no? Pensiamo alla figura, secondo me, meravigliosa, spigolosa, un personaggione sicuramente difficile, di Girolomoni, pesarese, cattolico, movimentista, fondatore di Alcenero essenzialmente. Marchio che a un certo punto viene essenzialmente comprato da un'azienda del gruppo, del grande gruppo Legacoop. Sono una serie di passaggi interessanti in cui in pratica questo marchio in qualche modo non potevano non cederlo, non c'è stata una volontà di cederlo da parte di Girolomoni e degli altri fondatori di Alcenero, ma si sono trovati in una tale situazione da non poter fare a meno di cedere. No, questa è la mia interpretazione passibile di errori. Ecco, penso a quel tipo di biologico, ed è parliamo del 74, se non vado errato, quando nasce l'azienda agricola che sarà il nucleo fondativo di Alcenero, nelle colline pesarese, appunto. E, ecco, penso a quell'esperienza lì. Quell'esperienza lì è estremamente interessante, perché abbiamo, prima di tutto, un rapporto generazionale che è ribaltato rispetto a quelli attuali. Adesso in qualche modo la proposta della società, delle istituzioni, di un senso comune distorto è quello che le nuove generazioni siano necessariamente più automaticamente, quasi ontologicamente, più appassionati di tecnologia, cosa che non è affatto vero. La storia di quei contadini degli anni 70, che erano giovani, giovanissimi, 25enni, 30enni massimo, che prendevano su e andavano a coltivare terreni abbandonati, e lo facevano in polemica con la generazione dei padri, che era la generazione dei pesticidi, che era la generazione che ci ha lasciato anche la pelle per l'abuso dei pesticidi degli anni 50, dagli anni 50 in poi. Ecco, quindi questo è interessante già solo per questo, cioè che ci dice che in realtà cose che noi diamo per scontato, cioè i giovani sono più tecnologici, in quel momento i giovani erano più critici su una tecnologia che in quel momento era il massimo, era ancora pompata ai massimi, c'erano pochissimi dubbi sull'industrializzazione dell'agricoltura allora. E loro li mettono. E quel biologico lì è un biologico che parla di veramente un altro tipo di rapporto tra città e campagna, un altro modo di coltivare la terra, un altro modo di curare la terra, di accudire la terra e di esserne accuditi. Quel biologico lì non c'entra più niente, non c'entra più niente neanche col simbolino proprio Alcenero, che adesso è un bollino su dei prodotti biologici, Girolomoni non c'è più, ma ha dovuto assistere negli ultimi anni della sua vita a questa cosa. È un bollino su dei prodotti biologici che non hanno niente di alternativo, almeno Alcenero credo che produca in Italia. I biologici dei marchi delle grandi distribuzioni spesso sono biologici che vengono dall'altra parte del mondo. Allora, non è per localismo, ma cosa me ne faccio se è biologico, se poi mi devi inquinare mezzo mondo per portarmelo coi container? Cioè, dov'è il bilancio? Allora, lì è il trucco, il grande trucco è stato un po' come vi ricordate tutte le polemiche sull'olio di palma?
Sì.
È una roba più o meno del periodo di questo libro. Le polemiche di Palma nascono così: per fare i palmenti da olio si abbattono le foreste pluviali con le mangrovie, si fanno delle devastazioni ambientali. E questo è stato l'inizio da parte di soggetti, anche ONG internazionali, insomma soggetti anche mediaticamente visibili, la denuncia iniziale sul suolo di Palma. Nel giro di poco tempo, questa cosa qui non gli frega un cazzo a nessuno, scusate il francesismo, nel giro di un po' di tempo nasce un'altra cosa, e dice l'olio di palma fa male. Allora noi adesso diciamo la battaglia sull'olio di palma è stata vinta, sì, ma perché è stata vinta? È stata vinta perché le persone sono state convinte che facesse male. Probabilmente non fa male l'olio di palma, fa male al pianeta. Allora il biologico della grande distribuzione ha, come dire, in qualche modo assunto su di sé questa lezione. Perché ti sta dicendo, tu mangi biologico perché non ti faccia male a te. La questione diventa una vicenda tua. Quel biologico lì, in cui, tipico, i semi di zucca, andate in un qualsiasi supermercato che fa il biologico, che vende il biologico col sonar, che comprate semi di zucca, vengono dalla Cina. Allora, così come tanti altri prodotti. Anche, come dire, un supermercato importante che fa il biologico, Natura sì, non so se c'è anche in Meridione, a nord è abbastanza diffuso.
Qua c'è,
ce ne sono un paio.
Addirittura un paio, ecco. Allora, quello lì, qualche anno fa, sulla rivista della società che allora, adesso credo che sia stato i cambiamenti, che allora era connessa, faceva tutto, che si chiamava Ecor, si chiama forse tutto Ecor, faceva tutte delle pagine di, come dire, di suadente e simpatica propaganda, dove diceva che ci si può fidare del biologico fatto in Cina che loro comprano, ma io non ho nessun dubbio su questo, però il senso del biologico non esiste più a quel punto, perché io sto cercando di mangiare qualcosa che fa meno male a me, ma è qualcosa che ugualmente fa male al pianeta, fa male alla società, perché comunque implica una divisione del lavoro così brutale, dell'uso del territorio così brutale a livello addirittura globale, che chiaramente non ha nulla a che vedere con quelli che sono stati i fondamenti dell'agricoltura biologica. Questa è quella roba sempre difficile, no? Con cui il capitale ti rigira le carte in tavola e tu gli dici è biologico. Allora ti viene più facile dire non è vero biologico, ma invece è vero. Così come ti viene più facile dire l'olio di palma fa male, non è vero. Magari ti fa benissimo, fa anche andare di corpo, chissà.
Senti Wolf, quanto conta ancora il nostro gusto in tutta questa battaglia? Cioè se il capitale sta ricostruendo attraverso tutta una serie di messaggi un gusto... Tu parlavi prima di questi due film del 71 e 2021. In questo frangente, secondo te, quanto si è trasformato e quanto si è degradato? C'era un Panfredi 415, gruppo bolognese, molto interessante, che parlava proprio della degradazione del gusto nell'epoca neomoderna.
Citi questa cosa che non conosco minimamente, dopo me dovrei parlare in questa separata sede. No, io non penso che ci sia un gusto, non credo che si degradi. Io... delle cose del gusto ho sempre parlato con un certo distacco, perché cioè, Brilla Savarin, che è questo considerato il fondatore della gastronomia, aveva un girone infernale in cui metteva quelli che mangiano senza pensare approfonditamente a ciò che mangiano, che io ci sono sempre stato in quel girone lì, non riesco a far mente locale, quindi sul gusto sono veramente pessimo, poi sono anche mezzo tedesco, quindi insomma... E quindi insomma si fa quel che si può col gusto. Non credo che sia necessariamente degradato, di certo dialoga con le condizioni esterne, e quindi io non credo, però non credo che si possa fondare una resistenza a questi processi attraverso le questioni del gusto, esattamente allo stesso modo in cui non credo che si possa fondare una resistenza alle trasformazioni urbane in nome della bellezza,
okay.
Che è un tema che affronto insomma almeno in un paio di libri, questo qui della bellezza, perché a volte persone molto in buona fede, ma anche molto con una mentalità molto molto borghese, penso per esempio a Roma, quando Roma è stata devastata dal punto di vista estetico, effettivamente, oggettivamente, adesso non posso dir di no, dall'introduzione delle maledette luci a LED, che hanno sostituito le luci ai sali di iodio, che sono quelle rossastre, che non sono ovviamente sono luci degli anni 60 e 70, anche se è una roba antica, però sono luci più rispettose in qualche modo, no? Replicano una tonalità un po' crepuscolare, insomma sono luci meno aggressive,
vengono sostituite da questi orrendi LED bianchissimi, violenti, che fanno male anche alla salute, tra l'altro, davvero. Come l'olio, no, forse anche l'olio di palma fa male, se non voglio. Per capirci,
la lobby dell'olio di palma è presente a questo
sì, infatti, lo so, ci sono gli avvocati un po'
quando vanno in bagno.
Esatto. Allora, insomma, e allora questi gruppi borghesi cominciano a dire le luci sono brutte, che da un lato è vero, oggettivamente in una città come Roma fanno schifo queste luci a LED, dall'altro però te le rendono anche belle, capitale e la politica, che è semplicemente una cinghia di trasmissione del capitale che serve a rendere potabili le cose che il capitale fa, o a chiamare la polizia quando non sono potabili, e rendono simpatiche quelle luci, perché magari appunto mettono in piedi le luci d'artista, non lontano da qui, Salerno è stato uno dei luoghi fondanti della teoria infinita delle luci d'artista, col suo sindaco di allora, De Luca. E dunque, insomma, su questo piano il capitale è sempre un passo avanti, perché è in grado di modificare il tuo gusto, di dirti che il tuo gusto è arretrato, quindi devi mangiare certo. I grilli perché altrimenti non sei figo, alla fine poi ti piacciono pure quelli.
Raffè?
No, io pensavo di tornare un po' indietro e rendere forse il dibattito meno approfondito come l'avete fatto fino a questo momento. Leggendo alcune cose che tu hai scritto sia su questo libro che però anche sull'altro libro, La buona educazione degli oppressi, io mi faccio due domande. Il ruolo che la teoria del bello e mangiare bene hanno avuto nella trasformazione delle nostre metropoli, che nel senso, questo esempio che tu portavi alle luci, ma sono anche gli esempi che tu porti nella buona educazione degli oppressi rispetto a chi stava ai semafori oppure chi dormiva sulla panchina, eccetera. Cioè nel senso che viene da un'area sociale, tra virgolette, considerata molto non nemica, illuminati, cioè nel senso quelli che per molti non sono nemici di classe, ma sono quelli che parlano della buona educazione, parlano del bello e del mangiare bene, no? E quindi queste tre cose hanno avuto un ruolo, secondo me, poi te lo chiedo anche a te, un ruolo fondamentale nella trasformazione delle nostre metropoli, dei nostri centri storici. Tu prima parlavi di Napoli, parlavi del mangio. Cioè, a Napoli il rapporto col cibo è stato sempre un certo modo. C'avevamo il cibo di strada, quindi a Napoli oggi è difficile, per ora, fare la multa e ci mangia in mezzo alla strada, cosa che succede a Venezia, Milano, forse anche a Roma, parlando dell'Italia. E quindi l'idea del cibo buono, una buona educazione, porta a due cose, la grande cose, porta alla distruzione del mangiare a chilometro zero o quasi zero, alla distruzione delle piccole botteghe che ti provano a vendere cibo buono pure dai circuiti metropolitani dei grossi negozi, eccetera. Quindi queste tre cose, è la parte che parla sempre di questo. La buona educazione per molti era anche non dare fastidio al manovratore, cioè non rompere i coglioni con i conflitti sociali della terra, delle cooperative, delle false cooperative che nelle due zone è molto sviluppata. E quindi queste cose hanno avuto un ruolo fondamentale nella trasformazione delle metropoli. Ma c'è anche il ruolo dei cosiddetti intellettuali di sinistra, di quelli che da 20 anni fa tu uccidi la rivista che era stata stampata sul manifesto.
No, Gambero Rosso.
Gambero Rosso, che sembrava una cosa rivoluzionaria. Questi discorsi hanno portato alla distruzione di alcune delle città, delle nostre metropoli. E quindi il problema non sono più i vecchi agrari o i reazionari o il famoso governo fascista, ma in realtà queste trasformazioni sono partite da governi cosiddetti progressisti. Parto da un'area che sembra nostra amica, sembra, almeno non l'ho mai stata, ma sembra nostra amica perché ci vogliono fare mangiare bene. Per farci mangiare bene poi sviluppano il mercato per i poveri, dove si va a comprare la carne per 3.500 euro, 3.50 a chilo. Sappiamo benissimo da dove arriva questa carne. Su questo nessuno dice un cazzo. Quando tu dici mangiare bene per me, giustamente io curo la mia persona, poi se questo produce male per l'umanità o male per i settori sociali più scamazzati, a me me ne porto un cazzo, oppure faccio finta che me ne porto, però in realtà non me ne porto un cazzo, basta che io poi vado a comprare la pomodoro a 15 euro a chilo perché è biologico o è prodotto, poi se qualcun altro si va a comprare pomodoro a 10 centesimi che vengono fatti nella merda, vabbè, a parte del gioco.
Ma io credo che a quel tentativo, sì, di alcuni intellettuali di sinistra, di alcune aree riflessive, ma anche borghesi, insomma, sia stato un pochino superato dalla realtà, nel senso che quando ancora frequentavo delle situazioni collettive nella mia città, abbiamo sempre ipotizzato questa cosa, cioè abbiamo parlato tranquillamente, insomma, che in qualche modo tutte le dinamiche attorno al decoro, attorno appunto al divieto che poteva essere di sedere sui gradini, di, non parliamone, neanche mangiare sui gradini, bagnare i selciati per evitare che si sedessero le persone, eccetera, eccetera, fossero dinamiche propedeutiche, oppure anche i DASP urbani, quindi i DASP urbani, la polemica contro i ragazzotti molesti delle periferie che andavano a fare un po' di casino nei centri cittadini sabato sera, tutte queste polemiche qua erano propedeutiche allo sviluppo di una città ripulita per turisti. Ora che questo sia avvenuto, cioè a parte il gusto di dire, l'avevamo detto, come dire, rimane poco, perché in qualche modo questa cosa si è realizzata. Allora l'unica cosa positiva è che una serie di posizioni che anche involontariamente, anche inconsapevolmente, anche in buona fede, finivano per accompagnare questo momento, si sono rivelate per ciò che sono, cioè inconsistenti e anzi succubi di quel tipo di visione. Allora, quel tipo di visione è una visione che alcuni economisti, forse ne cito qualcuno anche qui, meno conformisti, avevano già visto da alcuni decenni, da almeno un paio di decenni, cioè la trasformazione di un paese con i salari abbastanza bassi come l'Italia in una sorta di colonia turistica per il nord Europa. Ho sentito, abbiamo un governo che, come dire, ha tra i suoi come vantaggio principale quello di avere spesso persone così becere in posizione di potere che non sanno neanche bene nascondere, no? Quindi ho sentito pochi giorni fa, in occasione del giorno della bicicletta, questa roba della bicicletta è triste, però io mi dico, anche le caravelle sono bellissime, no? come oggetto da costruire, come nave, come si dice, in bottiglia e così via, dopodiché sono state strumento del colonialismo, o le galere, eccetera, sono oggetti belli. Lo stesso sta accadendo alla bicicletta, no? Allora, in occasione del giorno della bicicletta, intervistano questa sottosegretaria che le dice, proprio non rendendosi praticamente conto delle dimensioni di ciò che dicono, delle implicazioni sociali di ciò che dicono, le dicono schiette. Se fosse quella a sinistra avrebbe giri molto più raffinati di parole. E dicono, questo grande arrivo del turismo ciclistico, che non è quello il problema, il problema è che c'è il turismo ciclistico, il turismo col culo pesante, il turismo, cioè sono tutti 20 tipi di turismo, ognuno ha la sua nicchia, no? Allora, tra questi 20, appunto lì si parlava, diceva, sono popolato appunto di persone con grande sensibilità ambientale, eccetera, eccetera, del nord Europa. Allora, questi economisti dicevano già decenni fa che il giochino di questo paese che si avviava, anche avendo una posizione servile nei confronti dei diktat dei paesi forti all'interno dell'Unione Europea, si avviava a una deindustrializzazione violenta e non mediata, sarebbe diventato il paese dell'accoglienza turistica, che è quello che ipotizza, è quello che dice dichiaratamente, lo riporto qua, Oscar Farinetti, quando dice che tutto il meridione d'Italia deve diventare una grande Sharm el Sheikh, che è una roba talmente idiota che è meraviglioso. Adesso qui ho appena detto che quelli di sinistra li dicono meglio, ecco, lui è stato forse l'inizio, come dire, della capacità di quelli di sinistra di dirle molto schiette, senza vergogna. Questa roba qui, quindi tutte quelle posizioni in qualche modo accomodanti sono spazzate via dalla realtà, cioè sono spazzate via da una realtà che non può più, non ha più diritto di parlare di sostenibilità nel momento in cui si fonda sui voli a basso costo, non ha più diritto di parlare di cibo locale quando tu, ma non ha neanche più diritto di parlare di riduzione dei rifiuti quando tu fomenti settori che producono rifiuti in maniera impressionante. E non ha appunto più diritto neanche di parlare di cibo locale nel momento in cui tu stai costruendo un settore di ristorazione tutto mirato su portafogli ed esigenze, richieste, ritmi e tempi di un soggetto che è alieno e che è il soggetto che attraversa la città nel modo più consumistico possibile. Avevo fatto in un altro libro una sorta di immaginaria quadripartizione dei cittadini, no? Che andavano da quelli più privati di diritti, che erano quelli senza il documento giusto, quindi migranti irregolari, e senza soldi, fino a, passando per noi, diciamo, quelli del grande mezzo, che quindi abbiamo un po' di soldi, sicuramente abbiamo documenti, eccetera, fino al suo opposto, in qualche modo, che è quello che ha il documento e ha i soldi. Ha un documento che gli consente di girare tutto il mondo, non ha nessun tipo di radicamento in quel luogo, quindi se ne può fottere delle conseguenze quello che fa, anzi gli viene narrato che porta solo del bene, no? Nonostante le prove contrarie di tutto ciò, vedersi Barcellona, che è più avanti delle nostre città di alcuni anni, nonostante queste prove si continua a dire che fa del bene, allora, e ha i documenti, quindi soldi e documenti sono il soggetto che non ha radicamento in quel luogo, per il quale non c'è bisogno di costruire nessun tipo di stato sociale, di neanche elementare, perché lui paga tutto, lui, lei paga tutto, il soggetto turistico. Allora, in qualche modo, l'arrivo così in massa di quel soggetto spazza via le posizioni dialoganti, diciamo. Altro discorso, invece, secondo me, leggermente diverso, è quello sulla responsabilità del consumatore, che qui, in qualche modo, in questo libro tendo un pochino, secondo me, un po' troppo a sollevare di responsabilità. Invece poi, ripensandoci negli anni successivi, forse il consumatore è comunque un soggetto che mi è alieno, nel senso che appunto è colui o colei che consuma all'interno di un mercato capitalistico, quindi non mi interessa. Però il fatto che in qualche modo debba esistere anche un'assunzione individuale e una sorta di almeno decente coerenza tra prassi e idee, ecco, questa è una cosa che forse rispetto al momento in cui ho scritto questo libro ho un pochino cambiato un pochino l'accento.
Quindi i gruppi di acquisto potrebbero essere una soluzione?
Allora, no, non sono una soluzione. Il mio approccio attuale è: i gruppi di acquisto non sono una soluzione, però almeno, viva Dio, okay, pongono collettivamente il problema.
Ho capito.
E questo può aiutare almeno ad aprire gli occhi.
Domande?
Volevo tornare un attimo sul discorso della carne sintetica, cioè in realtà praticamente il discorso della carne sintetica è tutto, appunto, seguendo...
Tieni questo,
vuoi dire al microfono così?
No, non ci sei.
Sulla carne sintetica.
Sulla carne sintetica.
Con il microfono.
Sì, con il microfono sintetico.
Certo.
Allora, il discorso sulla carne sintetica, perché viene proposto, diciamo, in una chiave che appunto ribalta il discorso, cioè nel senso, gli allevamenti intensivi sono incompatibili con i problemi ambientali, per cui praticamente la carne sintetica in realtà è un'alternativa green, cioè nel senso, tu la fai in un laboratorio, che poi sono gli stessi laboratori che elaborano evidentemente i medicinali che ci hanno iniettato, anche di hanno iniettato insomma, in questo periodo, è un prodotto assolutamente diciamo industriale, perché servono dei macchinari che praticamente consumeranno l'ira di Dio. E poi chiaramente ti abituano all'idea che dopo la carne sintetica, se non ci potresti dire, e se si la provano e stanno già mettendo a
punto.
L'uomo è improvvisato. Quindi praticamente insomma sì, l'uomo, cioè la nascita di un essere umano che non ha bisogno di un uomo e di una donna, cioè viene prodotto.
Apriamo.
No, voglio solo un'altra domanda, questa era la prima volta.
Sì.
La seconda, che è una domanda più specifica a te, no? Nel periodo della pandemia c'era su JAP un ampio dibattito di cui tu insomma eri. Cioè c'erano parecchi scritti tuoi. Volevo sapere, rispetto al fatto che poi dopo loro hanno incominciato a fare una serie di conferenze in giro per l'Italia nelle quali era previsto il lasciapassare verde, come la vivi questa storia?
Allora, dici sta critica al transumanismo, un bel libro della Nautilus che è interessante.
Questo, come dire, non sono custode di,
no,
di coerenze o altrui, quindi no, su questo non preferisco non rispondere, perché appunto non sono, come dire, non sono la persona coinvolta, per cui dovresti chiedere alle persone coinvolte, non voglio rispondere per altri. E, sulla prima cosa, sì, è chiaro che è una riflessione più che legittima, quella che fai. Ciò che viene fatto agli animali è spesso un viatico per ciò che viene fatto agli umani. Questo è, come dire, nella storia della macellazione, la storia dell'allevamento, c'era appunto un altro libro, tanto mi autocito, è l'unico che non abbiamo presentato ultimamente qua. Quindi,
tra due settimane qui,
questo tavolo. Certo, è un altro libro in cui io credo che è un libro sulla carne di maiale, essenzialmente, e su quello che vi accennavo prima, quindi sull'uso anche delle tradizioni alimentari o dei tabù alimentari a scopo di mercato, e in cui sul finire, insomma, forse in maniera poco chiara, però insomma, riconoscevo nell'emergere di un certo tipo di percorsi obbligati nelle città qualcosa di simile ai percorsi obbligati che portavano gli animali al macello. E capisco che noi non veniamo macellati in città, quindi non voglio portare fino in fondo questo paragone, perché diventano quelle forzature come quella finta citazione di Adorno, che Adorno non ha mai detto che quando c'è un macello lì inizia Auschwitz, è una boiata, ne parlo in quel libro, e Adorno, quindi non voglio fare questi paragoni forzati, però è vero che un certo tipo di gestione dei corpi, anche se l'esito per gli animali è la macellazione, per noi è solo la gestione del corpo, ecco, in qualche modo è costantemente in dialogo, no? Probabilmente non è un caso se negli Stati Uniti dei primi del secolo emergono tanto gli allevamenti industriali quanto un forte movimento eugenetista, per esempio. Quindi che in quella cosa lì ci sia anche la tensione verso un'artificializzazione della riproduzione in sé, anche quella umana, sì, non è intenzionale, il capitale semplicemente satura tutto, però insomma è legittimo leggercela ed è opportuno probabilmente anche leggercela.
Posso dire una cosa? Qua hai parlato, diciamo, anche mangiare bene, tra virgolette, diciamo, è limitato perché, diciamo, c'è un'ondata di turismo, ormai le città, tutta l'industrializzazione si muove attraverso loro, perché quelle, diciamo, è quello che tu stai dicendo. Volevo dire, oggi ci sono due categorie, chi tiene una cosa ai soldi pensa di mangiare bene, chi la tiene è quella che un po' diceva Raffaele, però vorrei dire, alla fine siamo un po' tutti fottuti in questa situazione che abbiamo creato anche noi, diciamo, non siamo cittadini attivi, perché anche volendo scegliere, diciamo,
che io mi compro solo la bottiglia di vetro, però alla fine poi con la plastica c'ho da fare, che quando vado al supermercato per una busta, sono anche io coinvolto in questa situazione, come ne usciamo?
No, infatti una delle critiche che muovo a un certo tipo di posizioni, tipo quelle che in quella fase erano molto, molto mediatizzate di Carlin Petrini, di Soul Food e così via, è proprio questo, ma che sono state anche quelle del Gambero Rosso, quindi di quel tipo di mondo che nasce a sinistra, e sono quelle di una grande sovrarappresentazione del potere del consumatore. Cioè il consumatore in realtà ha un potere all'interno delle scelte che gli vengono date da capitale, cioè è l'idea del supermercato. C'era addirittura proprio in quegli anni, mentre Expo diventava una sorta di super supermercato, di meta supermercato, con all'interno anche il supermercato del futuro, che era una boiata di Coop, ma che in realtà è una roba che esiste già, cioè che esiste per esempio negli Stati Uniti, dove in certi supermercati gestiti, non mi ricordo da quale grosso nome, tu entri, metti le cose in busta e basta, esce, te lo addebitano. Quindi quello che poteva essere, a noi sembrerebbe taccheggio, in realtà è già stato registrato il codice mentre andava la tua borsa e tu lo paghi tranquillamente. Quindi c'era una grande sovrappentazione. Ecco, questa bisogna, io ritengo, sempre combattere. Cioè, e appunto dicevo, di questa c'era parte quella sorta di pseudo slogan che era tu voti ogni volta che vai a fare la spesa. A parte il fatto che il voto è la forma più passiva di partecipazione che esiste, quindi già mi sembra un esempio deprimente. Però, a parte questo, non è vero. O meglio, forse è vero. La politica adesso assomiglia a un supermercato, qui ci sono una serie di, la politica istituzionale, una serie di offerte, scegli quella che ti fa meno schifo, essenzialmente. Però non è vero, perché il supermercato ti offre delle cose, te le offre nel modo, con la spinta, con i prezzi che decide lui. Quindi non è vero che il consumatore può esercitare una vera capacità di plasmare il mondo semplicemente con i suoi consumi. È molto più vero il contrario, cioè che il modo in cui i consumi, per una serie di motivi che stanno molto al di sopra delle teste del consumatore, vengono spinti o al contrario disincentivati, cambiano il tuo modo di stare al mondo e cambiano anche il tuo modo di pensare. Questo è. Quindi credo che questa sia sempre la critica fondamentale da fare. Poi è chiaro che siamo appunto proprio perché siamo tutti implicati, per cui io posso, alla fine, io posso anche scegliere di fare acquisti solo di un certo tipo, potendomelo permettere, perché veramente i prezzi, ripeto, per esempio della Natura Sì, sono qualcosa di sicuramente meritevole per la qualità dei prodotti, però insostenibile per molti redditi. Quindi, però nonostante questo, se non esiste un livello collettivo, se non esiste un livello di autodeterminazione collettiva, di decidere in che tipo di società vogliamo vivere, la mia scelta personale non conta nulla, perché nel momento in cui io faccio tutte le scelte personali che voglio, sarò soddisfatto, ho la coscienza linda, nel frattempo viene spinto per esempio la consegna a casa di qualsiasi scemenza e di qualsiasi cibo, che è una roba che centuplica i rifiuti. Cioè, ci sono città cinesi di quelle molto nuove, quindi qui hanno degli studi molto, come dire, che non hanno uno storico pesante come le nuove, no? Noi diciamo storico sui rifiuti, noi cominciamo a dire i rifiuti partiamo dal 700, queste città cinesi di nuovo impianto hanno fatto degli studi molto semplici sulla produzione dei rifiuti, dove si affermavano negli ultimissimi anni, nel decennio degli anni 10, dove si sono affermati i servizi di cosiddetto food delivery, si sono moltiplicati i rifiuti in maniera esponenziale. Quindi io posso pure nella mia isola andare o farmi portare il cibo migliore, però non ha nessuna incidenza a parte sulla mia coscienza. Tra l'altro, appunto, voglio anche fare questo inciso: io ho notato che all'inizio di questo movimento del cibo locale, che ancora esiste, che appunto si interseca tra elementi realmente di visione sul mondo e invece elementi semplicemente di mercato, però all'inizio l'idea è che tu andavi a cercarti il produttore, almeno al mercato. Adesso anche lì si è imposto il meccanismo del delivery. E allora mi ricordo che ero in coda da una persona che è anche un'amica, insomma, che ha un bellissimo negozio che con gran fatica porta avanti in centro Bologna, dove vende prodotti
prodotti dei contadini, prodotti locali, e ero in fila e sentivo una giovane mamma, quindi con tutti i problemi che può avere un genitore oggi col gestire figli, cioè, che diceva, ma adesso non vado più a comprare le cose al mercato, me lo porta a casa il tal servizio, quindi prodotti locali dei contadini portati a casa, perché non abbiamo più il tempo. Allora io riflettevo su questa frase, che sicuramente è vera e sincera, però in realtà non è, a livello sistemico non è così, nel senso che tu non hai il tempo proprio perché lo fai portare a casa, perché non ti sei preso neppure il tempo di fare quell'azione lì, che invece è un'azione determinante nella tua vita. Non è un cacchio di opzione tra un delivery un po' più decente, un delivery un po' più scandaloso, ma è il fatto che tu decidi che nella tua vita, magari coinvolgendo anche figli, capisco, cioè insomma, voglio dire, ho una figlia, è stata piccola, adesso è grande, però insomma so quali sono le complessità. Però, come dire, il messaggio che tu potresti dare, per esempio, è questa roba qui di provare del cibo a noi, a te, alla nostra famiglia, è una roba che richiede impegno e tempo, se non vogliamo che sia della merda. E invece se mi arriva a casa è semplicemente una roba che mi arriva a casa bene. Allora, qui c'è quell'innesto che provavo a dire prima, cioè la responsabilità del consumatore non cambia minimamente il mondo, però un po' di sbattimento può cambiare il tuo approccio e può aiutarti a vedere le contraddizioni.
Allora io vorrei portare una testimonianza. Io sono il titolare della tienda Equo Solidale al Vomero, che qualcuno di voi forse conosce, anche perché abbiamo messo in atto veramente la solidarietà con tante iniziative. Però per quanto riguarda quello che diceva l'illustre relatore, io devo spezzare una lancia a favore di Natura Sì, che Natura Sì ha talmente aumentato i prezzi che stanno venendo tutti quanti da me. Questo quindi bisogna riconoscere i meriti agli altri. Diciamo, il discorso che fa lui è molto complesso e chiaramente io non ho il suo apparato teorico, però ho un osservatorio sul mondo reale. Diciamo, noi sostanzialmente distribuiamo prodotti biologici di qualità, quindi per esempio Girolomoni è presente massicciamente da noi in tutte le sue articolazioni, perché per chi non lo sapesse, come ci ricordava lui, Girolomoni è quello che in Italia ha creato il biologico, pratica un'agricoltura sostenibile, esclusivamente prodotti locali, grano italiano, lavorazione rispettosa dell'ambiente, rispettosa dei lavoratori, insomma è una grande cooperativa che si trova tra Pesaro e Urbino ed è a mio modestissimo avviso forse una delle migliori aziende che abbiamo in Italia in assoluto. Poi abbiamo un altro settore che è l'equo solidale, trattiamo i prodotti appunto del commercio equo solidale, sul quale vorrei fare una tirata di orecchie a tanti compagni che dovrebbero sostenere di più sul commercio equo solidale, perché molti non sanno che il commercio equo solidale è basato sul rapporto di correttezza verso i piccoli produttori locali, i quali in cambio di una giusta remunerazione, ecco, no? Come quando va Benetton a impiantare le sue industrie. Sì, è certamente, infatti i prodotti ecosolidali, no, questo per dirti che nella mia bottega c'è questo biologico di qualità, per esempio Alce Nero da me non c'è proprio, perché io credo che ormai abbia preso una deriva di tipo capitalistico.
E scusa, Girolomoni non è poi...
Ha dovuto cedere il marchio alla
famiglia Girolomoni. E quindi questo
Girolomoni... C'ha un suo marchio, Gino Girolomoni, che da sempre porta avanti questa politica di grande qualità, di grande correttezza commerciale, tra l'altro. Poi c'è questo settore ecosolidale, chiaramente parliamo di cioccolato, di zucchero di canna, di cacao, diciamo i prodotti dei paesi appunto dei paesi in via di sviluppo, e poi noi abbiamo dato molto spazio ai piccoli produttori locali, perché al di là di gambero rosso, gambero verde e gambero giallo, noi abbiamo tutta una miriade di piccoli produttori locali che sono veramente portatori di eccellenze Io per esempio in questo periodo da diversi mesi stiamo distribuendo prodotti freschi di un'azienda biologica di Cuma, pastore di Cuma, che ti voglio dire sicuramente costano di più rispetto ai prodotti del supermercato, però sono prodotti puliti, genuini e hanno un sapore come, come era possibile trovarlo 40 anni fa, voglio dire. Purtroppo la verità è questa, ecco, se vogliamo proprio riassumere in due parole, chi ha un potere d'acquisto adeguato si può salvare, chi non ce l'ha deve mangiare a spazzature che ti propone la grande infatti, distribuzione.
Era questo, questo il nodo che
diciamo, è proprio di sintetizzando al massimo. Grazie.
Grazie
a te.
Grazie.
No, ma questi azienda che tu nomi, che rapporto hanno col lavoro?
Questi qua rispettano il lavoro, allora per esempio nel commercio equo solidale, nel commercio equo solidale, in cambio di una giusta remunerazione, i piccoli produttori firmano un contratto in cui si impegnano a utilizzare una parte del loro ricavato per costruire i pozzi nei loro villaggi e si impegnano a non mandare i bambini al lavoro nelle piantagioni, ma devono frequentare le scuole. Tutto questo codificato da un contratto scritto in cambio di una remunerazione adeguata. Invece per quanto riguarda il biologico, Girolamoni, a mio modesto avviso, è un'azienda modello, perché veramente è una grande cooperativa in cui i lavoratori sono pagati nel modo giusto e in cui il prodotto finale è un prodotto sempre di alta qualità, controllato con degli standard. Io vi invito tutti quanti a scaricarvi un'applicazione che si chiama Yuka. La posso dire questa cosa?
Ah,
la posso dire?
Ormai l'hai detta.
L'hai detta già?
L'hai detta.
Allora,
è stato pure registrato.
Mamma mia. Allora, c'è un'applicazione che si chiama Yuka con la Y-U-K-A che si può scaricare gratuitamente e che permette visualizzando il codice a barre del prodotto di avere un giudizio di qualità. Io ce l'ho, per esempio, mi sono divertito a controllare i prodotti che distribuiamo noi, sono quasi tutti eccellenti. Poi mi sono divertito pure nei supermercati a vedere i vari marchi Conad e così via e ho trovato delle belle sorprese. Quindi torniamo al punto di prima. Chi ha potere d'acquisto o coscienza civica o impegno politico, diciamo, si orienta in una direzione. Chi non ha questo, chiaramente, si limita a comprare i prodotti. Prego, signor.
Vari interventi.
Solo dire una cosa, non è, cioè io credo che il problema non sia la qualità del prodotto, anche perché questo è stato anche detto, il vero problema è il problema insomma della fame nel mondo e di come affrontare l'economia e che si poggia molto su una cosa davita che è la fame. E quindi che ci sia un mercato che metta in discussione e in atto processi proprio in questo senso. Quindi non credo che sia soltanto un discorso cosa possiamo fare più in generale per tutto questo, quindi anche azioni virtuose, come diceva lui quando parlava di responsabilizzazioni soggettive, che non bastano. Però iniziare a sforzarci a capire che ormai è in atto un processo in cui diciamo, chi è ricco mangia e gode di maggior salute, anche perché chiaramente mangia bene, e chi è povero viene immesso in un mercato in cui per prima la sua salute e poi tutto il resto, cioè a un certo punto ti chiedono tutto e ti chiedono al tuo corpo, l'aria, la vita. Ed è questo il processo che si mette in atto quando un'alimentazione coincide con un perbenismo, con un modo di vedere appunto che secondo me lui citava nel bello, nel buono, questo non lo voglio vedere, questo... E trovare una forma di equilibrio propositivo di come risolvere con piccole sostanziali capacità uno, di conoscenza, due, di comprendere l'obiettivo finale di un percorso alimentare che ha delle caratteristiche sicuramente buone, ma inaccessibile, e che svolge di processi che possono mettere in atto azioni che tolgono agli altri. Quindi un mangiare per i buoni e riusciti, quello che mi dà profitto, e quello che non mi dà profitto è spazzatura. Quindi lo possiamo anche eliminare attraverso il cibo, come diceva lui, ad esempio con la plastica e altro. Quindi ci sono due visioni, e io però mi pongo sempre cosa possiamo fare, qual è la via d'uscita, no? Che non è che ce la possiamo inventare, ma in questo almeno mettere sul tavolo delle discussioni propositive che ci diano delle indicazioni, che non può essere soltanto la qualità del prodotto, ma la sua finalità, il suo mercato. Quello che diciamo, che questa causa che si mette in mezzo produce poi come effetto per la fame del mondo.
Ragazzi, se non ci sono altri interventi, ci scegliamo nel popolo.
Scusa se ho invaso un po' il
fumo. Stai scherzando.
Ci sono?
Cioè, vieni qua, è troppo lungo il
fumo. Sì, no.
No, ma non sentiamo.
Parla forte.
Siamo arrivati 5 minuti dopo l'inizio.
Non
c'è rimasta la curiosità di capire da più tempo di fare la connessione tra il titolo.
La danza delle mozzarelle.
Non l'abbiamo detto.
Era l'ultima domanda che volevo fare io, se è stato già anticipato. Grandissima, bene questi 5 minuti di ritardo.
Dopo c'è la degustazione di mozzarelle nere, quelle cinesi.
No, adesso una cosa, come dire, non ho niente da aggiungere rispetto anche a quello che diceva Anna. In questa fase, come dire, io credo che sia importante ritrovare, rimettere in moto quel rapporto che in qualche modo c'è stato anche negli anni passati tra campagna e città, con i movimenti contadini. Io credo che questa sia tuttora una cosa che va tentata, non va lasciata in alcun modo cadere. Non credo invece più, cioè credo che quelli siano soggetti fondamentali. Credo che siano quelli, mentre invece ci sono state delle infatuazioni che magari anche qui, io non l'ho mai avuta più di tanto, però un pochino qui ho fatto finta di averla, verso cose molto più evanescenti, tipo il movimento dei rider del cibo. Ecco, quella credo per esempio che sia un'infatuazione che si può anche lasciar passare, che invece è stata per certi movimenti urbani quasi una sorta di... Cioè, trovare questo famoso soggetto rivoluzionario, soggetto di classe rivoluzionaria, che non lo era, oggettivamente non lo era. E credo che appunto quella fase lì, così come è difficile trovare un soggetto rivoluzionario o comunque un soggetto di classe, rivoluzionario, un soggetto di classe, per esempio nei dipendenti della ristorazione, semmai questa cosa che per esempio è più problematica, per i dipendenti della ristorazione sono per natura frammentati, in aziende piccole, i problemi grossi sono, quindi come dire, sì, è giusto che ci sia anche una forma sindacale di questo tipo, ma credo che gli interlocutori per cercare di uscire da questo scacco non possano e non debbano, non deve essere caricato sulle spalle di soggetti sindacali in qualche modo, perché il soggetto sindacale ha necessariamente come primo scopo quello di tutelare il reddito dei suoi aderenti. In qualche modo. Qui si tratta di rimmaginare qualcosa di diverso sul cibo, senza, con la consapevolezza che non può essere stravolto ciò in cui viviamo, che bisogna fare 10 miliardi di compromessi, però è una cosa secondo me su cui vale la pena di continuare a riflettere, anche perché a questo punto ha a che vedere con alcuni passaggi delle tecnologie capitalistiche che appunto sono particolarmente sensibili, particolarmente problematici. Cioè, per esempio, che è un po' quello che accennava la persona che è andata via, che non vedo più, sulla carne sintetica, ma è anche un pochino quella che è alle spalle di un nuovo modo di intendere la coltivazione. Per esempio, quello che ancora negli anni di Expo veniva raccontato come il ritorno di alcuni giovani alle campagne con metodi innovativi, adesso è diventato in realtà qualcosa di molto più, di molto meno spontaneo, di molto più alta tecnologia, di un'idea di agricoltura totalmente tecnologica, con droni, con controlli satellitari, cioè con cose che veramente non hanno più niente a che vedere con l'atto fondante, con l'atto fondante della civiltà umana, che è quello appunto del coltivare. Quindi credo che questi siano elementi che vanno tenuti presenti e su cui non bisogna mollare il colpo nonostante tutte le difficoltà. E, allora, il titolo nasce da un lato da un discorso di Oscar Farinetti, un discorso talmente strampalato che è quasi difficile da riferire. Lui ha un convegno, ha un evento, di queste cose che fanno loro, diceva le mozzarella e bufala costano come il parmigiano reggiano, però la mozzarella e bufala la fai al mattino e il pomeriggio la devi vendere, il parmigiano ci mette 36 mesi, quindi il parmigiano è narrato male.
È narrato male.
E questo era un discorso talmente delirante che non fai conti appunto quei tempi di conservazione, con la dimensione di un mercato, con un miliardo di altri fattori, e che dava un'importanza centrale alla narrazione. Allora adesso io credo che in qualche modo non se ne parli più così tanto di narrazione, ma in realtà la narrazione continua a strutturare molto il nostro vivere associato in maniera molto forte, quindi bisognerebbe anche lì appunto fare attenzione cos'è narrazione, che cos'è contenuto in qualche modo, no? Perché altrimenti appunto vince sempre Netflix, cioè se vince la narrazione vuol dire che vince Netflix, quindi è inutile che ci sbattiamo, dobbiamo stare sui contenuti. Comunque questa è la parte che riguardava le mozzarelle, perché lui diceva se le mozzarelle sapessero presentarsi meglio, no, il parmigiano, però in realtà appunto era il giochino di dire chi si presenta meglio vince. L'ho messa insieme al famoso passaggio sul feticismo delle merci di Karl Marx, che è quello che dice quando il tavolo non è più solo un tavolo su cui appoggi le cose, ma diventa una merce nel mercato capitalistico, è come se si mettesse a ballare, che appunto è l'idea di una merce che soddisfa qualcosa in più del valore d'uso, che ti dà una soddisfazione, una gioia, un'adesione feticistica che solo la merce, quando diventa merce nel capitalismo, ti può dare identificazione, status, tutte queste cose che danno la merce, che dà per esempio, che è molto presente nel meccanismo turistico contemporaneo, no? In cui, se ci pensiamo, l'atto tipico, l'atto che è diventato tipico del turista da pochi anni a questa parte è se stesso con uno sfondo, quindi ciò che vede è semplicemente lo sfondo del proprio grande ego che viene rappresentato al centro del selfie. Ecco, quindi quest'idea feticismo delle merci di Marx è, secondo me, fondamentale, è un'idea guida di Marx che secondo me va usata anche contro altre idee di Marx, cioè in qualche modo prevale e le supera, ed è quella che spiega meglio il nostro tempo, che è un tempo dominato dalla forma merci, in cui quasi tutto ciò che facciamo è trasposto o è attraversato da merci, i nostri rapporti d'amore sono attraversati dalla merce telematica della comunicazione telefonica, per esempio, i nostri rapporti commerciali non ne parliamo perché sono rapporti mercificati per natura, e i nostri, spesso anche, come dire, le nostre idee, le nostre appartenenze ideali diventano una merce, no? E qui è il tentativo appunto di venderti il cibo che testimonia che tu sei una persona responsabile, per esempio. Io compro il tal cibo non perché è una cosa che riguarda me, la mia voglia di stare sul mondo con un impronta meno pesante, ma è qualcosa che testimonia che sono una persona evoluta. Come?
Questa è una cosa che ti ha buttato sempre il capitale.
Certo, ma infatti, quindi questo... Dicevo solo appunto questi due elementi che sono poi quelli che compongono il titolo, la danza e le mozzarelle, il passaggio di Marx è un passaggio veramente fondamentale che prevale su altri Marx molto più legati a, cioè sullo stesso Marx nelle sue fasi legate molto più a una dimensione ottocentesca, positivistica, insomma, in
qualche misura, credo. E mi ricordo che quando uscì il libro, una presentazione a Caserta, dove c'erano dei produttori locali di mozzarelle, che uno disse, ma perché quando... Ed era il periodo della mozzarella blu, che era però roba industriale, non era roba di produzione artigianale, e disse, ma perché quando si parla di mozzarella se ne parla sempre male? E qui non ne parlo male, no.
Grazie a Wolfi, grazie a tutti, grazie, ci vediamo, grazie. Ciao, al banchetto.